Quindi non è questione di proporzioni, ma Dio è capace di donare gratuitamente al di là delle nostre prestazioni. E arriviamo alla seconda parte della lezione, la meditatio, per dire che cosa dice il testo a noi. Questo testo potrebbe dirci anche tante cose. Io mi soffermo su due aspetti, anzi, mi soffermo su due domande. La prima non è una domanda posta dalla parabola, come la seconda invece. La prima è una domanda che ci facciamo noi a partire da questa parabola, e cioè noi in questa parabola dove ci mettiamo? Dove ci troviamo? Siamo i primi o siamo gli ultimi? Questa parabola in fondo porta un grande annuncio, una proposta molto coraggiosa, che è la possibilità di cambiare, la grazia della conversione. Forse noi non ci pensiamo, ma il dono più grande che noi possiamo ricevere è quello di cambiare, è quello di convertirci, e su questo non c'è età. Perché ogni cosa che ci accade può essere un segno concreto di una chiamata alla conversione. Questa parabola dunque porta questo grande annuncio. Agli ultimi porta questo annuncio, la bella notizia che non sono più ultimi e possono scoprire un perdono gratuito e impensato. Se uno scopre che Dio ama gli ultimi e che li può perdonare, li può convertire, questi la prima cosa che scoprono è: ma io non sono più l'ultimo a questo punto. Ancora, questa parabola ha qualcosa da dire per poter cambiare anche i primi, per ricordare che Dio, come dice San Giovanni, è più grande del nostro cuore e non va rinchiuso nei nostri poveri e rigidi schemi mentali e nella nostra giustizia che alle volte appare così misera. Per cui noi ci permettiamo di dire: questo è giusto e questo non è giusto. Bisogna stare molto attenti, cioè essere vigilanti, per non rischiare di entrare in una minuscola mentalità delle differenze, dei diritti, allontanandoci sempre di più dall'orizzonte della gratuità. Oggi non è molto facile vivere e incontrare la gratuità, perché forse c'è sempre dietro anche a qualche gesto che compiamo sempre un interesse personale, sempre un momento in cui tutto sommato noi pensiamo appunto che qualcosa ci deve essere dato, insomma, e che se lavoro per niente, se lavoro gratis, se mi comporto gratis, alla fine sono anche un po' stupido. Questo è il volto di Dio, però, un Dio che va oltre. E cos'è questo oltre? Cos'è questo andare oltre la giustizia, oltre il dovuto, oltre il merito, oltre quello che mi serve? Significa arrivare nel mondo della bontà. Della bontà. Ma come dicevo prima, bisogna stare attenti a un rischio. A un rischio che è un vizio capitale, che è l'invidia. È inutile che noi diciamo io avrò tutti i vizi, ma l'invidia non ce l'ho, perché siamo tutti un po' invidiosi. L'invidia nasce quando il nostro pensiero non è più rivolto alla bontà di Dio, ma si abbassa ad una nostra presunta giustizia. Tutte le volte che noi ci dimentichiamo di questo oltre verso la bontà e cominciamo a far quadrare le cose, per cui no, qui bisogna fare un po' di ordine, un po' di giustizia, da lì in poi nasce l'invidia. Il confronto con gli altri, quando non c'è questo sguardo verso Dio, se io non guardo Dio e la sua bontà e comincio a guardare gli altri, allora cominciano i confronti. Io sono di più, lui è di meno, io ho di più, lui ha di meno. E il confronto con gli altri, quando non c'è più questo sguardo di Dio, ci fa credere di essere i primi, giudicando gli altri come ultimi. E dobbiamo dirlo con una certa amarezza, che talvolta la conversione dei primi è più difficile di quella degli ultimi. Più difficile, per esempio, portare il Vangelo a chi non lo conosce, rispetto a quello che Giovanni Paolo II chiamava la nuova evangelizzazione, cioè portare il Vangelo a coloro che il Vangelo credono di averlo già. Pensate all'Europa. Molto più facile portare il Vangelo in Africa che in Europa. E poi c'è una seconda domanda. E la seconda domanda la prendo dal versetto 6. È proprio una domanda che è scritta sul Vangelo di oggi. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Questa è la domanda che il padrone fa quando esce alle 5 di sera. Perché voi ve ne state qui senza fare niente? Guardate che se noi ci fermiamo sulla risposta di questa gente, è spiazzante da questa risposta, perché dice... Semplice, perché nessuno ci ha preso a giornata. È proprio così vero che gli ultimi sono tali perché non hanno voluto giungere prima? È proprio vero che questi non sono andati a lavorare perché non hanno voglia di lavorare? Gli ultimi forse sono così perché nessuno li ha mai chiamati e invitati. Forse noi potremmo essere i cosiddetti primi, e lo possiamo essere perché siamo qui, in chiesa, ad ascoltare la parola di Dio, frequentiamo, siamo credenti, praticanti, ma forse noi siamo i cosiddetti primi perché qualcuno ci ha chiamati a vivere e a lavorare nella vigna del Signore. Forse nel silenzio sarebbe bello fare memoria anche di quelle persone che ci hanno condotto alla vigna, ci hanno invitati, magari già da piccoli i nostri genitori, i nostri educatori, i sacerdoti, le religiose, dei laici, che sono stati testimoni di questa fede già quando noi eravamo piccoli. Forse se questi fossero stati chiamati con noi alla prima ora, magari lavorerebbero meglio di quanto riusciamo a fare noi. Magari sarebbero meglio di noi. Alla gratuità di Dio, che tante volte ci fa problema, in fondo appare il nostro egoismo personale. Lavorare solo per sé, senza invitare nessuno. E forse qualche volta noi credenti manifestiamo una fede un po' così. Io ho la mia fede, io penso alla mia fede e gli altri si arrangiano, insomma. Come io ho creduto, possono farlo anche loro. In sintesi, mi piace parlare, sintetizzando questa attenzione che dovremmo avere, con questa espressione, una specie di ansia missionaria, che nasce Cos'è quest'ansia missionaria? Il desiderio di far conoscere a tutti, a quelli che non lo conoscono, il volto buono, misericordioso e gratuito di Dio Padre. Perché se voi parlate con una persona che non crede, non dico che parli male di Dio, ma non conosce, perché non ha toccato con mano, non ha sperimentato, il volto buono, misericordioso e gratuito di Dio. E quest'ansia nella Chiesa, quest'ansia vuol dire amare il padrone e desiderare farlo conoscere. Avere il desiderio non solo che io possa conoscere Dio, ma che altri lo possano conoscere. Anzi, forse la verità del desiderio che io possa conoscere Dio è nascosto in questo desiderio di farlo conoscere agli altri. Ancora, l'ansia di chi ama la vigna, che è la Chiesa, e vuole che altri vengano dentro in questa vigna, facciano parte, vengano a lavorare, non importa se all'alba, alle 3, a mezzogiorno, alle 9, alle 5 del pomeriggio. L'ansia di chi è vicino all'uomo d'oggi e non ha paura di proporre inviti precisi. Ma cosa vuoi? A loro non interessa. Ma se poi lo dico, magari mi prendono in giro, oppure mi scherzano, oppure mi trattano male, oppure mi rispondono male. Ma questo è già nel conto, il Vangelo l'ha già detto. Se noi veramente avessimo quest'ansia missionaria, non avremmo più tempo per fare calcoli inutili, non staremmo lì a dire io ho ricevuto, lui ha ricevuto, io ho di più, lui ha di meno, io di meno, lui ha di più. Forse se avessimo quest'ansia verso l'esterno, talvolta cadrebbero anche discorsi, problemi, situazioni interne anche alla nostra comunità, alla Chiesa, che sono inutili. Noi molte volte perdiamo tempo in cose banali, mentre dovremmo riservare questo tempo ad uscire, proprio come ha fatto questo padrone, il versetto 1, che esce. Noi abbiamo bisogno di uscire. Il Papa insiste molto su questo termine, una Chiesa in uscita. Se avessimo quest'ansia, non avremmo più tempo per mormorare alle spalle di Dio. Il mormorare è sempre segno di ignoranza. Non si conosce e dunque non si ama. Allora dovremmo pensare a chi non c'è, non a chi c'è, a chi non c'è. Pensare a chi non vive nella vigna del Signore, che tra l'altro è la maggioranza. Noi potremmo anche fermarci e dire, vabbè, però noi qui in Brianza abbiamo almeno il 25%, dico una cifra più alta di quello che è, il 25% di gente che viene in chiesa. Fosse anche così, ma il 75% dov'è? Reverendo, accontentiamoci di quello che c'è. Non si può avere tutto nella vita. Sì, noi non possiamo avere tutto, ma la passione, l'ansia missionaria, quella la dobbiamo avere, sì, Non spetta a noi giudicare chi non c'è e tantomeno sentirci più bravi di loro. Ma perché, e ci chiediamo, non sono qui? Perché non ci sono? E se loro ci rispondessero, perché nessuno ci ha mai invitati? Perché qualche volta basta veramente un invito, Basta accorgerci che l'altro che non c'è, di fatto noi lo incontriamo. Quante persone E in particolare vorrei sottolineare quanti giovani non incontrano il Signore perché forse la nostra indifferenza li avvolge. Quindi non è questione di fare calcoli, ma di invitare continuamente, sempre, in ogni luogo, perché altri possano vivere quanto io sto sperimentando. Allora concludo dicendo che l'ansia missionaria, questo sentire l'ansia che non mi abbandona, è segno di, anzitutto, chi conosce veramente il volto di Dio, perché se uno non ha incontrato il volto buono di Dio, quest'ansia non ce l'ha. Ma nello stesso tempo, l'ansia missionaria è segno di chi ama veramente l'uomo. Non basta amare soltanto Dio, dobbiamo amare anche le persone che incontriamo e che, potremmo dire, non fanno parte dei nostri. Auguro a me e anche a ciascuno di voi che questo tempo sia un po' segnato da questa ansia missionaria dopo aver incontrato il volto buono di Dio.